Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati. Non rubiamo tempo a Don Perini. Chiediamo di farci una breve sintesi della serata precedente e poi affronta il tema dei salmi individuali, preghiera individuale e preghiera per la comunità. Buon ascolto. Buona serata a voi. Se i salmi, come dicevamo l'altra volta, costituiscono la preghiera di Israele, preghiera sia pubblica che privata, e che hanno un arco di composizione molto esteso. Ricordavo l'altra volta che ci sono alcuni salmi addirittura che precedono l'arrivo di Israele in Palestina e sono stati presi dalle religioni cananee che hanno trovato all'arrivo, quindi molto più antiche, e queste preghiere le hanno trasformate, cambiate, adattandole al nuovo culto di Dio, di Yahweh, così come hanno fatto per alcuni templi che erano dedicati a divinità locali e che, arrivando in Palestina, hanno invece ridedicato al Dio di Israele. E questi 150 salmi sono una parte probabilmente di tutta la produzione di liturgica che Israele ha composto durante i secoli della sua storia, compongono un quadro molto, molto variopinto e che richiede da noi cristiani che abbiamo ereditati da Israele, richiedono a volte una certa fatica, un certo sforzo, una certa attenzione e anche magari un po' di letture, di studio, di preparazione per poterli capire, perché si tratta di, essendo preghiere, si tratta di capire qual è la visione, la concezione che questi uomini avevano di Dio e che esprimono in questi salmi. Per di più, essendo spalmati sull'arco di un millennio e mezzo, due millenni, abbiamo molte concezioni di Dio, come si può presumere in 1500-2000 anni. La cultura, la religione si modificano, a volte si involve, torna indietro, a volte matura e va avanti. Per cui presi e messi accanto alcuni salmi, li troviamo contraddittori, li troviamo non concilianti tra di loro, non coerenti tra di loro. Questo dipende appunto dal fatto che l'uomo e la cultura che l'uomo produce si modifica, cambia nei secoli e quindi cambiano le espressioni, le immagini, le rappresentazioni e cambia il modo di pensare, di rivolgersi a Dio. Questo è uno dei motivi. L'altro motivo che può rendere complessi i salmi è appunto una concezione di Dio che non coincide esattamente con la nostra, anche se noi siamo invitati a usarli i salmi per la preghiera, li usiamo tutte le domeniche, ad esempio tra la prima e la seconda lettura c'è sempre un salmo o parte di esso che recitiamo come risposta all'ascolto della parola di Dio, ma questi salmi rappresentano, non tutti ma una parte, una sensibilità che nel cristianesimo si è evoluta, è diversa semplicemente. Una terza difficoltà che possiamo incontrare è il linguaggio, perché come vedremo ancora meglio la prossima volta, chi prega, chi compone questi salmi, usa il linguaggio del suo tempo e quindi usa le immagini che erano comprensibili dentro la sua cultura e che per noi a volte sono difficili. Usare ad esempio l'immagine del bufalo per indicare una situazione pericolosa, se non siamo indiani è molto difficile da capire, perché noi qui non ce ne abbiamo i bufali che ci corrono dietro e ci minacciano. E quindi l'immagine può qualche volta, e il linguaggio che l'esprime può qualche volta perdere la forza di espressione che invece in una cultura dove i bufali ti correvano dietro tu potevi benissimo comprendere e esprimere. Ecco perché ci sono molti tentativi di ritradurre i salmi tentando una equivalenza tra immagini di culture diverse. Che cos'è che potrebbe rappresentare questa mandria di bufali che se ti passa sopra ti appiattisce e che costituisce l'espressione più violenta della persecuzione, dei nemici, eccetera, eccetera. Oggi, quale immagine, ad esempio, potremmo utilizzare? Ecco, chi tenta una traduzione in un linguaggio più vicino a noi deve cercare le equivalenze, deve capire cosa esprimono, vogliono esprimere quelle immagini e cercare quali immagini oggi possono esprimere le stesse emozioni, gli stessi sentimenti. Alcune sono abbastanza simili, le possiamo prendere senza grosse difficoltà. Pensate all'immagine delle acque torrenziali, delle acque che invadono, delle acque che distruggono. Quella la possiamo capire perché capita anche da noi che ci siano le alluvioni che portano via case, fabbriche, strade, ponti, eccetera, no? Quindi ci sono delle immagini che non hanno bisogno di un grosso sforzo di comprensione per essere accolti. Ma direi che soprattutto i salmi presentano un'altra esigenza, e cioè presentano, per essere compresi, l'esigenza di aver sperimentato, di sperimentare un rapporto con Dio. Se non sperimentiamo un rapporto con Dio, i salmi, che sono preghiere, quindi si riferiscono a Dio, diventano ancora più difficili. Ancora più difficili delle immagini, del linguaggio che usano. E dire un'esperienza di Dio vuol dire, da parte dell'uomo, dalla parte umana, l'esperienza di una finitudine della nostra realtà che chiede, che invoca, che sospira, che attende un superamento. Potremmo anche dire che senza un'esperienza di trascendenza, cioè di un andare al di là delle esperienze quotidiane di fatica, di dolore, di persecuzione o anche di gioia, eccetera, non riusciamo a cogliere il nesso profondo, il senso profondo dei salmi, perché i salmi sono esattamente questo, un parlare a Dio a partire dalle esperienze che uno fa nella sua vita. Le preghiere dei salmi sono tutt'altro che teoriche. tutt'altro che intellettualoidi, sono estremamente concrete. Parlano di cose che l'autore sperimentava tutti i giorni nella sua vita. Parla, a volte ci sembra anche che parli di banalità, no? Altre volte i salmi si presentano a noi come delle domande radicali che l'uomo rivolge a Dio, perché tra le cose che l'uomo vive ci sono anche molte domande che non hanno risposte, ci sono anche molte questioni che l'uomo non riesce a dipanare, e allora queste domande le rifà a Dio: perché? Come mai? I perché abbondano nei salmi, no? E soprattutto noi lo possiamo intuire, il problema di fondo è il problema dell'esperienza del male. Non solo, ma aggravata questa esperienza, quando a farla sono le persone innocenti. Un innocente che soffre, un innocente che è colpito, un innocente che è emarginato, un innocente su cui vengono rovesciate le responsabilità e colpe che non ha. Questo è ancora più scandaloso dell'esperienza del male, perché qualche volta il male lo possiamo anche in parte capire, se non altro quando lo facciamo noi. È il male che deriva da noi, è il male che noi costruiamo, è il male che noi ci facciamo vicenda. Ma quando questo male va a colpire delle persone che non ne possono nulla, allora lo scandalo e l'incomprensione diventa ancora maggiore. Come per noi, ma lo vedremo la prossima volta, è molto difficile da capire l'espressione della rabbia e della violenza che non farebbero, nella visione cristiana, non so se ha torto o ragione, non farebbero mai parte di una preghiera. Difficile pregare che tu vada a morire ammazzato. Eppure nei salmi abbiamo anche questa forma di preghiera. Si prega contro qualcheduno. Si prega perché i nemici vengano schiacciati, vedremo la prossima volta alcune espressioni molto forti. Anche qui non c'è da scandalizzarsi, non siamo abituati, ma c'è, lo vedremo, non anticipo, una ragione, un motivo per cui anche queste preghiere sono entrate nel computo dei 150 salmi. E poi l'altra volta abbiamo visto, per cominciare, il Salmo 1, che è un salmo di tipo riflessivo, cosiddetto sapienziale, e che aiuta a meditare sulle scelte che l'uomo fa nella sua vita rispetto all'accoglienza e all'ascolto della parola di Dio. L'uomo saggio è colui che l'ascolta e la vive. E allora ecco l'immagine dell'albero piantato lungo corsi d'acqua, eccetera, eccetera. Lo stolto è colui che invece non dà peso alla parola di Dio e alla fine si inaridisce, come gli alberi che sono piantati nella steppa e non affondano le radici in un terreno umido che possa permettere loro la vita. Questo salmo apre in qualche modo il portone, il portale d'ingresso dei 150 salmi, quasi a dirci: guarda che se ti accingi a pregare i salmi devi subito prendere una posizione, sei chiamato a scegliere in qualche modo di metterti in ascolto di questa parola. Solo così potrai renderla fruttuosa, solo così appunto sarai assimilabile a un albero che non appassisce, che dà frutto a suo tempo e che è fecondo. E poi questa sera invece vediamo altre due qualità, gruppi di salmi. Ci accenniamo solo perché i salmi sono divisibili secondo molte categorie che non abbiamo nel tempo né il caso di elencare o di affrontare. Ho preso due categorie molto grandi. Le categorie dei salmi io, cioè dei salmi che il singolo, che la persona singola dice, prega, e la categoria dei salmi noi, cioè di preghiere che è l'assemblea a fare, che rappresenta il noi dell'assemblea, quindi salmi personali, singoli e salmi comunitari. Dentro c'è di tutto, sia negli uni che negli altri c'è di tutto, no? Ci sono salmi di lamento, salmi di gioia, salmi di reclamo, salmi di domanda, salmi di preghiere per altri in occasione di certe feste liturgiche o di certe feste civili come l'incoronazione del re, eccetera. Salmi di adorazione e di esaltazione di Dio, salmi che riprendono e rifanno tutta la storia di Israele, vedendo in ogni intervento un atto di misericordia di Dio. Ricordate il salmo che dice: perché grande il suo amore per noi, come un ritornello ad ogni espressione ripete questo ritornello. È un salmo cosiddetto storico, perché fa passare tutta la vicenda, quando il Signore ci ha liberati, ci ha fatti passare attraverso il Lese, attraverso il Mar Rosso, perché grande il suo amore per noi, e così di seguito. È un salmo anche abbastanza lungo, perché appunto si dipana la storia di Israele, perché la preghiera è anche memoria, e fare memoria del passato nel quale Dio è intervenuto a favore del suo popolo. Perché fare memoria significa darsi ragione del perché possiamo essere qui oggi. Noi possiamo essere qui oggi in quanto nel passato Dio ci ha guidati, ci ha sostenuti, ci ha difesi, eccetera. E allora ecco questi salmi che vanno a rinvangare tutta la storia di Israele. Poi abbiamo anche, ne vedremo uno stasera, i cosiddetti salmi processionali, cioè erano i salmi che venivano cantati. Dicevo l'altra volta che i salmi sono canti, di per sé andrebbero cantati, non sono recite, non sono preghiere dette, recitate, ma cantate, perché salmo vuol dire questo, vuol dire un canto accompagnato da musica. E ci sono questi salmi che venivano utilizzati per i pellegrinaggi ai vari santuari, soprattutto a Gerusalemme. E noi ne vedremo appunto uno dove si esprime tutta la bellezza, la gioia, al di là della fatica, del cammino, del percorso, eccetera, di arrivare finalmente a essere accolti da Dio nella sua casa. Allora proviamo ad avvicinarci ad alcuni, e poi vedremo anche un breve salmo cosiddetto liturgico, anche questo legato alla preghiera. Anzi, possiamo anche cominciare da questo. C'è questo salmo numero 15 che rappresenta questa scena. Fuori alle porte, ai portici del Tempio c'è un sacerdote, un levita, che fa l'accoglienza dei pellegrini. E c'è un dialogo, viene espresso un dialogo tra il pellegrino e questo sacerdote levita che accoglie. E la domanda è una domanda secca, è una domanda puntuale, precisa. Il pellegrino chiede al sacerdote: chi è che può entrare nel Tempio? Chi è che può varcare la soglia? Nell'antichità le soglie avevano una grandissima importanza. Noi no, oggi entriamo, usciamo, non ci facciamo caso, ma la soglia indica sempre un passaggio, un cambiamento da un posto a un altro, da dentro a fuori, eccetera. E quindi le soglie venivano molte volte segnalate, guardate ancora le antiche basiliche, eccetera, con una grossa pietra che faceva da gradino perché chi entrava se ne accorgesse, magari inciampando, che stava entrando in un altro luogo, che non è la piazza dove si parla di tutto, dove si vende, si compra, fa il mercato, si chiacchiera, si in brasiliano si direbbe si fofoca, cioè si fanno le battute, si critica, eccetera. Stai passando in un ambiente che richiede un atteggiamento, una comprensione, eccetera, che è diverso da quello che hai tenuto finora che eri nella piazza, no? Le soglie. Ed ecco allora questo salmo come si snoda. Ci potrebbe anche forse stupire la risposta del sacerdote, perché come vedremo non è una risposta di tipo cultuale. Vale dire, adesso faccio una battuta, ma se ci fosse uno dei preti in fondo e uno entra e dice: com'è che posso entrare? Quali sono le condizioni per entrare? Non devi avere le maniche troppo corte o la gonna troppo corta, perché altrimenti non puoi entrare. Sono queste le condizioni? Sentite. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? E la domanda, chi può entrare qui? La santa montagna è il luogo del Tempio. La risposta: colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, cioè non fa combutta con i malvagi, ma onora chi teme il Signore. Anche se ha giurato a suo danno, mantiene la parola. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Ce l'ha con i giudici, con i pezzi grossi, no? Le bustarelle. Non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo, cioè potrà stare qui per sempre. Notate che in tutte le condizioni non c'è una condizione religiosa, quella che noi definiremmo tale. Non devi metterti un velo, non devi appunto usare determinati vestiti, non devi niente. Devi analizzare la tua vita. Se la tua vita risponde a questi criteri, allora passi la soglia. Altrimenti non puoi passarla. Perché passare la soglia senza avere osservato questi criteri diventa una un insulto, una bestemmia a Dio. Diventa una falsificazione del culto. Il culto diventa una facciata dietro cui si nasconde tutto il resto. E allora c'è bisogno che il sacerdote sia estremamente chiaro e trasparente quando arriva qualcuno a dirgli quali sono le condizioni di ingresso nel Tempio. Ce n'è anche un altro un po' più avanti che ricalca questa simbologia dell'esistenza buona, onesta, corretta, come condizione di ingresso nel Tempio. Poi abbiamo altri salmi, questo è lungo ma ne leggo solo un pezzettino, che sono salmi di fiducia, così chiamati, perché sono salmi nei quali l'orante dice tutta la sua voglia di affidarsi a Dio, di mettersi nelle sue mani. È il Salmo 139, che comincia così: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Cioè tu mi vedi dentro, davanti a te non posso far finta di essere quel che non sono, davanti a te sono come un vetro ben lavato, trasparente. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, che è un modo, anche qui un'espressione per dire, conosci tutti i miei movimenti, anche se non hai la telecamera sulla strada, anche se non, tu sai tutto, tu vedi quello che faccio, no? Quando esco e quando entro, quando mi alzo e quando mi seguo, cioè la totalità delle mie azioni. E intendi da lontano i miei pensieri. Sei telepatico, non hai bisogno di essermi molto vicino per leggermi anche dentro. Ma notate, adesso lo capiremo, questi primi versetti potrebbero dire, ma per carità, un Dio così è uno spione, è uno che viene... No, Dio ci conosce intimamente per un altro motivo. Tu osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci. Prima ancora che io parli, tu sai già che cosa dico. Alle spalle e di fronte mi circondi. È l'abbraccio questo, no? Che riesce a prendere una persona nella sua totalità, di spalle e di fronte. Ecco il senso, Dio ci conosce così profondamente perché ci ama, perché ci abbraccia, perché davanti a Lui non abbiamo bisogno di accampare scuse, di trovare ragioni, di trovare motivi. Lui legge così trasparentemente, così chiaramente dentro di noi, che non abbiamo bisogno di nasconderci. Meravigliosa è per me la tua conoscenza, troppo alta per me, inaccessibile. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove, dove fuggire dalla tua presenza? Tu mi sei così intimo che la nostra vita è diventata una sola, è quasi unica, si è fuse insieme. E poi proviamo a immaginare un posto dove Dio non mi raggiunge, dove io mi posso nascondere. Ricordate, qui dietro c'è l'idea di Adamo che si va a nascondere. Dove l'uomo potrebbe nascondersi? Ma non di fronte a un Dio inquisitore, ma un Dio che ti ama, per questo ti è vicino. Allora provi a immaginare se salgo in cielo, tu sei là. Se scendo negli inferi, eccoti, sei anche lì. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, quindi attraverso il mare sulle ali dell'aurora, anche là mi guida la tua mano e mi afferra, perché non affondi, mi afferra, mi tiene la tua destra. Se dico, almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me diventi notte, così Dio non mi vede, tutto buio. Nemmeno le tenebre per te sono tenebre, e la notte è luminosa come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Sei tu che mi hai formato e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Mi conosci così intimamente fin dall'inizio, fin dal primo momento. Io ti rendo grazie perché hai fatto di me una meraviglia stupenda. Ancora, salto un po', ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio. Se volessi contarli, sono più della sabbia, mi risveglio e sono ancora con te. E poi comincia invece contro i malvagi. È uno di quei salmi che alla fine dice, se tu facessi fuori i malvagi, ma l'idea che qui ha, dice, sarebbe così bello il mondo senza i malvagi, senza i cattivi, senza quelli che fanno il male, senza quelli che creano ingiustizie, senza quelli che opprimono, eccetera. Come sarebbe bello questo mondo? Ma l'importante, dice alla fine, è questo, che io non diventi come loro, che io non mi lasci trascinare. E allora si chiede a Dio, scrutami, o Dio, come aveva chiesto all'inizio, Signore, tu mi scruti. E alla fine dice, scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, guardami dentro, provami e conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. Ecco, allora, vedete come la fiducia, come dire, trasuda da ogni parola, da ogni frase che questo autore dice rivolgendosi a Dio. No? È la certezza che Dio mi è più intimo di quanto lo sia io a me stesso. Anche per questo forse Gesù dice, quando pregate non usate molte parole, perché Dio sa molto prima di voi quello di cui avete bisogno. No? Gesù ha usato i salmi, li ha pregati. Siamo sicuri perché almeno una volta c'è nel Vangelo, all'ultima cena, uscendo dal cenacolo e scendendo per quella famosa strada che hanno scoperto non tanti anni fa, questa strada scalinata che dal cenacolo porta giù al Cedron e poi al Monte degli Ulivi, passando il Cedron, il torrente, Gesù, scendendo quella scalinata, ha pregato i salmi. Quindi non sappiamo quali, ma certamente, quasi sicuramente, ha pregato i salmi di ringraziamento che si trovano verso la fine del gruppo dei salmi. Prendiamo ancora un altro salmo che indica la fiducia ancora in Dio. È il Salmo 121. È un salmo breve questo. Voi sapete che c'è il salmo più lungo, me lo sono scritto, che è il salmo 119, ha oltre un centinaio di versetti, e il salmo più breve ne ha due. Quindi c'è anche qui una differenza enorme di quantità di composizione. Questo 9 versetti. Ed è molto, come dire, gustoso, perché è uno di quei salmi processionali che vanno immaginati. Se qualcuno ha avuto la fortuna, la grazia di andare in Palestina, di andare a Gerusalemme, e quando una volta lo si faceva a piedi, oggi naturalmente è impossibile, ma quando con il pullman dall'aeroporto di Tel Aviv si comincia a salire, a un certo punto si vede la città di Gerusalemme sopra il monte. Ed è più o meno la strada, adesso è asfaltata, ci passano le macchine, i pullman, eccetera, ma era la strada che facevano i pellegrini che arrivavano o da nord, o da est, o da sud, e si trovavano di fronte questa montagnola, non è altissimo, 800-900 metri, Santuario di Graglia, tanto per intenderci, e da sotto potevano già contemplare, cominciare a gioire, a godere della visione della città santa e del Tempio. Allora ecco un pellegrino che fino a questo momento ha camminato a occhi chiusi o guardando per terra, a un certo punto alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Ho ancora qualche chilometro da fare, ho camminato tantissimo, dove mi troverò la forza adesso che ormai vedo il santuario di Dio? E si dà la risposta: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, lo dice ai suoi vicini, o parla a se stesso dandosi del tu, no? Non lo sappiamo. Non lascerà vacillare il tuo piede, sei quasi arrivato, non vai a inciampare, non cadi, non ti fermi, arriverai alla meta. Non si addormenterà il tuo custode, non sonnecchia. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele, così che quando tu arrivi neanche si accorge che sei arrivato. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra. Date questa immagine. Ti viene dietro fedele come l'ombra. Egli sta alla tua destra, perché così se inciampi ti tiene su, ti porta, ti prende per il gomito e ti alza. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte, puoi essere sicuro, camminare, andare. Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore, notate la ripetizione, ti custodirà quando esci e quando entra, cioè tutte le cose che fai, da ora e per sempre. E la fiducia nel fatto che Dio è il nostro custode, ci custodisce come cose preziose, come noi custodiamo quello che ci sta a cuore, che non lo mettiamo da qualsiasi parte, lo teniamo bene guardato. No? Questi sono, è un esempio dei salmi di fiducia che troviamo molteplici nella Bibbia, soprattutto in questa parte. Volevo leggervi adesso, passando ai salmi noi, un altro salmo di pelle di Isaac, chiamato canto delle salite, cioè di pellegrinaggio, perché è estremamente interessante. Ma ce n'era un altro che volevo, e ritornerò. Anche qui dobbiamo immaginarci l'orante, il pellegrino che va verso il tempio, che ha fatto la sua visita, la sua preghiera, eccetera, e poi torna verso casa. E dice: quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, dopo il ritorno dall'esilio, ci sembrava di sognare. Di nuovo a casa nostra, pensate, dopo 50 anni di esilio, dopo che le speranze non c'erano più, erano perdute, finalmente arriva, cambia governo, arriva l'impero persiano, che ha una visione diversa da quello precedente babilonese, eccetera, e lascia che ognuno torni a casa sua. E così anche il popolo di Israele, troviamo nel secondo Isaia raccontato, può abbandonare l'esilio e ritornare a casa sua. Ci sembrava di sognare, tornare a casa. Pensate a nostalgia di chi è obbligato a stare lontano da casa e gli dicono un giorno: questo è il biglietto, torna a casa, vai a vedere tuo padre e tua madre, vai a vedere i tuoi figli. Ecco, ma è vero, non è vero, è un sogno. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso davanti a una notizia del genere e la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti, tra i pagani: il Signore ha fatto grandi cose per loro, loro possono tornare a casa. Sì, grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Trovate sovente citati i torrenti, perché in Palestina, tolto il Giordano, che è un fiume di acque perenni, tutti gli altri fiumi o torrenti sono fiumi e torrenti di acque temporanee, e cioè hanno l'acqua, scorre l'acqua dopo l'inverno, quando si scioglie la neve dei monti, degli alti monti che dividono la Palestina dal Libano. E allora quella neve che si scioglie fa scorrere l'acqua dentro a questi wadi, li chiamano torrenti, piatti, che quando sono asciutti servono da strada, ci passano i cammelli e le carovane. E quando invece arriva la pioggia, serve, perché la pioggia permette l'acqua, delle nevi che si sciolgono, permette di irrigare i campi. In genere siamo tra la primavera e l'estate. Allora, qui si dice che hai ristabilito la nostra sorte come i torrenti del Negev, cioè come quando i torrenti si riempiono d'acqua di nuovo e non sono più dei passaggi secchi e infruttuosi come quando manca l'acqua. E poi si ricorda chi semina nelle lacrime andando verso l'esilio mieterà nella gioia. Arriva il momento anche della gioia. Nell'andare, andando in esilio, se ne va e piange, tutto abbandonato, tutto distrutto, portando la semente da gettare, segno di speranza. Ci si porta un sacchettino di semente perché nel caso di ritorno si abbia qualche cosa per ricominciare a vivere. ma nel tornare viene con gioia portando, immagina, i comuni. Quel seme gettato ormai è cresciuto e si comincia, ricomincia a mietere, cioè si ricomincia a vivere. E poi un ultimo salmo per lasciare a voi anche la parola, che avevo messo un segnale, ma adesso non trovo più. È uno di quei salmi che ci ha alla fine una presa di posizione molto dura e che ci introdurrà appunto ai salmi della volta prossima con queste espressioni di violenza di cui vi dicevo prima. Solo un momento che vado a ripescarlo perché ho scombussolato i segnali. È il Salmo 137. Questo è un salmo che sappiamo anche dove è stato composto, perché lo dice il salmista, lo ha composto in esilio, lo ha composto mentre meditava e passeggiava triste lungo i fiumi di Babilonia, il Tigre e l'Eufrate, dove il popolo era stato deportato. Sentite cosa dice: lungo i fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo, ricordandoci di Sion, questa città amata, lontanissima, distrutta, abbandonata in macerie, che loro ripensano, risognano, eccetera, e sgorgano le lacrime dai loro occhi. Ai salici di quella terra, salici normalmente crescono lungo i corsi d'acqua, ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Chi ha voglia di essere allegri, di mettersi a strimpellare, a cantare in esilio? Eppure ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, comandavano di cantare, volevano sentir cantare canzoni allegre i nostri oppressori, cantateci i canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Come possiamo? Viene il nodo alla gola. Non si può cantare i canti del Signore in una terra così lontana dalla patria. Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Cioè, è una specie di automaledizione, che io non possa più usare la mano destra se mi dimentico di Gerusalemme. Perché Gerusalemme è un pezzo di me, com'è la mia mano destra. E se dimentico Gerusalemme, la conseguenza è che devo dimenticarmi anche della mano destra, non posso più lavorare, non posso più vivere, non posso più fare nulla. Addirittura mi si attacchi la lingua al palato, mi si incolli la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Non c'è una gioia più grande che pensare a Gerusalemme. E qui arriva la stoccata. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, gli Edomiti, che avevano fatto guerra e avevano aiutato i nemici a deportare Israele. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spogliatela, spogliatela fino alle fondamenta. Figlia di Babilonia devastatrice, Beato chi ti renderà quanto ci hai fatto. E termina con un'immagine terribile. Beato e felice, fortunato, chi afferrerà i tuoi piccoli, i tuoi bambini, per i piedi e li sfracellerà contro una pietra. Pensate che preghiera. È una di quelle preghiere appunto chiamate imprecatorie, perché si impreca con una violenza estrema contro il nemico, in questo caso addirittura contro i figli, i bambini dei nemici. Ma dicevo, la prossima volta tenteremo di scoprire il segreto di queste preghiere. Bene, ci fermiamo qui, se qualcuno vuole intervenire.
Qualche breve intervento, raccogliamo se qualcuno.
Scolastica è la mia domanda. Che traduzione stai usando dei salmi? Molto bella.
Quella della CEI. L'ultima.
Ma non è quella che diciamo nelle lodi la mattina?
No, perché il breviario non è ancora stato ristampato su quest'ultima edizione, ancora quella vecchia.
Riabbreviato. Va bene, grazie.
Costa molto sia a stamparli sia noi a comprarli, sono 4 volumi che dovremmo comprare e quindi per adesso non li hanno pubblicati, e quindi il breviario ha la traduzione precedente, mentre la Bibbia ha già la traduzione nuova. Volete sentire come questo sacerdote traduce questo salmo imprecatorio, no? Tentando di, come dicevo all'inizio, di prendere le immagini, le esperienze che sono comuni, che noi sappiamo, conosciamo. Noi non siamo stati mai seduti sul fiume di Babilonia, possiamo immaginarle, no? E allora traduce così: seduti sulle sedie di un anonimo bar, in un piccolo paese di provincia, pensavamo con nostalgia alla semplice vita del nostro paese lontano. A noi dice niente, fatelo dire a un immigrato. Che cosa significa stare seduto in un bar di Biella o di uno dei paesi e star lì a pensare a casa sua? Nelle borse da viaggio avevamo portato un po' di pane, qualche indumento, con la paura di essere ripresi e l'ansia per il nostro futuro. Le persone ci chiedevano di cantare le nostre canzoni di lotta e le appassionate ballate d'amore. Cantiamo i bei canti della vostra terra. Come si può cantare con gioia quando si è lontani da casa, esiliati in una terra che non ti ha visto nascere? Guai a noi se ci dimenticheremo delle sofferenze del nostro popolo. Guai a noi se tradiremo il nostro impegno per adagiarci in questa vita borghese. Metti in conto ai tiranni, Signore, l'avere privato le nostre case di una presenza d'amore, il nostro paese di un futuro di speranza. Canteremo e balleremo certamente giorno in cui potremo vederli ripagati per l'amarezza di questo esilio che ci hanno imposto con la forza. Come vedete che i temi, pur con un linguaggio molto diverso, riecheggiano in modo simile, in modo analogo. È la sofferenza di chi è lontano da casa e vede con rabbia, come tanti altri salmi, mi permetto ancora di citarvi questo, che sono terribili, perché si chiede conto Dio di quello che sta capitando. E anche questo lo approfondiremo la volta prossima. Il Salmo 73 o 72, a seconda della numerazione. Nella traduzione italiana attuale comincia con una frase esclamativa, ma si potrebbe ugualmente cominciare con una frase interrogativa, perché come sapete nella Bibbia scritta in ebraico a mano non c'è punteggiatura, perché occupava troppo posto mettere punti, virgole, eccetera. La carta, la pergamena era costosa e era poca, e quindi per guadagnare spazio si scriveva senza staccare le parole, tutto attaccato. E quindi tanto più si saltavano i punti, le virgole, tutto si saltava, tutta la punteggiatura non esiste. Quindi è tutta l'opera di chi traduce che deve capire dove ci vuole un punto esclamativo, un punto interrogativo, perché nei testi non ci sono. Ecco perché qualche volta qualche traduzione la trovate che usa un punto esclamativo, un'altra un'affermazione, un'altra un punto interrogativo. Qui c'è il punto esclamativo, ma poi la faccio col punto interrogativo, vedete che cambia già un po' la prospettiva. L'esclamativo: quanto è buono Dio con gli uomini retti, Dio con i puri di cuore. Cioè, l'esclamazione è: Dio è proprio buono, anche se io non faccio un po' fatica da quello che dice dopo. Ma se fosse un'interrogazione, diventerebbe una preghiera tragica, una interrogazione ironica. Potremmo dire: ammazzate quanto è buono Dio con gli uomini retti e con i puri di cuore. Ma se li tratta così? Ma io per poco non inciampavo, quasi vacillavano i miei passi, perché ho invidiato i prepotenti vedendo il successo dei malvagi. A loro va bene, è così che Dio è buono, facendo andar bene i malvagi, i prepotenti, eccetera. Fino alla morte, parla sempre dei potenti, fino alla morte non hanno sofferenze, sono assolti sempre da tutto, no? Avete visto il telegiornale? Sempre. Non esiste, i reati non esistono più, ma facciamolo qualcuno di noi. Allora, fino alla morte non hanno sofferenze, ben pasciuto è il loro ventre, non si trovano nell'affanno come i mortali, come noi poveracci, e non sono colpiti come gli altri uomini. Dell'orgoglio si fanno una collana e indossano come un abito la violenza. I loro occhi sporgono dal grasso, tanto sono pingui, mangiano, e dal loro cuore escono follie. Tutto quello che gli passa per la mente lo fanno. Scherniscono, parlano con malizia, hanno un linguaggio offensivo, duro. Parlano con prepotenza, aprono la bocca fino al cielo. Pensate, questa bocca che, come quella dei boa, si raddoppia e si apre fino al cielo, come per arrivare a insultare persino Dio. E la loro lingua percorre la terra. Perciò il loro popolo li segue. Perché affascinano i potenti, attirano i potenti, non attirano i poveracci. Non si va dietro ai poveracci, ai disgraziati, ma si va dietro a coloro da cui si spera di poter ricavare qualche cosa. Ci si fa grandi all'ombra dei grandi. Perciò il popolo li segue e beve la loro acqua, è una metafora, in abbondanza, cioè accetta tutto da loro. E dicono, sempre i malvagi, come può Dio saperlo? L'Altissimo, come può conoscerlo? Lui è lassù, noi siamo qui, possiamo fare quel che vogliamo. Chi è che ci controlla? Chi è che ci vede? Ecco, così sono i malvagi. Sempre al sicuro ammassano ricchezze. E poi torna su se stesso e dice, invano, cioè per niente, allora ho conservato puro il mio cuore, dovevo far come loro. Invano ho conservato puro il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, perché sono colpito tutto il giorno e fin dal mattino sono castigato, cioè mi va tutto male, a loro va tutto bene. Allora voi capite che quell'interrogativo iniziale è tragico, ah, com'è buono Dio. Con chi è buono? Con i malvagi, i prepotenti, eccetera. E poi è uno che rinsavisce, è uno che pensa, anche fa andare il cervello e dice, se avessi detto però, parlerò come loro, cioè farò come loro, divento anch'io come loro, avrei tradito la generazione dei tuoi figli, avrei smesso cioè di essere un credente. Riflettevo per comprendere questo, ma fu una fatica ai miei occhi, finché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine. E vale a dire, compresi che possono fare i prepotenti, eccetera, ma arriva il giorno in cui la loro prepotenza, la loro forza, il loro denaro non servirà più a niente. La morte, dice anche il Coelet, taglia la testa uguale a tutti, appiattisce tutto, rende uguale tutto. Adesso fanno i gradassi, ma verrà il giorno in cui dovranno abbandonare tutto, lasciare tutto. La morte li livellerà. Ma dice, ho fatto tanta fatica a capire questo. Ecco, vedete come sono le cose della vita, sono le esperienze che diventano preghiera. Perché così si prega a partire dalla propria esperienza, a partire da quello che ci si muove dentro, che sentiamo, ascoltiamo, vediamo, eccetera, e si trasforma in preghiera.
Quello che mi pone via le riflessioni sull'uomo, perché anche qui si parla dei malvagi e dei buoni, dei puri, no, sono due estremi secondo me,
sì.
Perché l'uomo, qualunque può essere umano, non può essere creato malvagio, essendo creatura di Dio. Io accetto nel mio, cioè che qualsiasi uomo ha potenzialmente ha la capacità di essere cattivo e buono in qualunque circostanza, che può diventare anche un eroe, sì, no, eroe nel senso buono, no? E questo è provato anche, io, siccome uso anche la ragione, anche la fede e la ragione, vuole anche la ragione, non di Dio, no? Anche la ragione mi spinge a dire, secondo scienza, se mi guardo allo specchio, no? Forse l'ho già detto, no? Se io mi guardo allo specchio posso fare la faccia dell'invidioso, posso fare la faccia del cattivo, posso fare la faccia che piange, che mi commuove, no, posso, cioè ho tutti i muscoli facciali che mi consentono di esprimere i sentimenti interiori. Quindi i miei sentimenti sono opera, non me li sono fatti io, sono un corpo creato, credendo in Dio buono, che mi vuole libero, che mi vuole libero sia nel far ripetere che me, saremmo solo dei burattini, tutto nini così, bravi e via. Invece no, dobbiamo proprio lottare per essere buoni. Gesù mi dice che devo anche amare i nemici e io capisco, ha ragione, voglio dire, lo accetto questo. Gandhi forse non riusciva a capire questa cosa, nonostante fosse un avvocato, no, perché ha studiato il cristianesimo. Io riesco a capire perché anche il nemico è stata una creatura cresciuta da bambino, che ha conosciuto l'amore materno nella crescita, altrimenti non esisterebbe, no? Se non ci fosse stato l'amore materno o comunque l'amore dall'esterno. Quindi noi siamo proprio fatti così, per non essere malvagi o puri. Io mi auguro che la mia riflessione vuole che Dio alla fine non butti via niente nel trascendente, no? Perché noi pensiamo l'uomo è così, è. No. Nel trascendente io accetto l'idea che non sprechi niente di ciò che è buono, questa signora, quell'altra, me, il don e via, no? Per quante cose possa combinare, no? Se c'è del buono dentro, e che magari ha dato anche qualcosa di buono nel mondo, no? Perché altrimenti trovo che nel momento in cui muoio per un infarto, che perché se ho qualche peccato dentro devo essere castigato, e magari ho sempre cercato di fare del bene, ho lottato tutto quanto. Adesso detto così, no? Ho bisogno di essere aiutato anche con gli altri nelle riflessioni.
Si parla di un indirizzo globale dell'esistenza, di scelte fondamentali tra il bene e il male, e quindi non del fatto che ognuno di noi si porta dentro mescolato un po' di uno, un po' di là, un po' dell'altro, no? E quindi siamo un po' buoni, un po' meno buoni o un po' cattivi. Qui si tratta proprio di decidere nella propria vita di fare i propri interessi guardando in faccia nessuno e di fare tutto quello che è necessario, usare tutti gli strumenti necessari per raggiungere i propri scopi a qualunque costo. È difficile non coniugare misericordia e giustizia. Cioè, voglio dire, non possiamo mettere sullo stesso piano Boko Haram che ammazza le ragazze, che le violenta, o senza andare a pescare i nostri passati dittatori, eccetera, uccide chi chi fa volontariato gratuitamente per l'altro. Ci sarà pure una differenza, perché altrimenti Dio diventerebbe indifferente a quello che facciamo. Possiamo pensare che Dio è indifferente alle nostre scelte, per cui io posso accarezzarti o posso prenderti a schiaffi e a lui fa né caldo né freddo né l'uno né l'altro? Per cui è certo che per noi è difficile mettere insieme, pensare come misericordia e giustizia si coniugano, ma è certo che in Dio si incontrano misericordia e giustizia, perché anche solo pensi la parabola del ricco e del povero Lazzaro, la misericordia e la giustizia, lì ci sono tutte e due, per l'uno e per l'altro, no? Quindi è certo che ciò che c'è di buono non va sprecato, non va buttato, non va, no? E il bene fatto può anche un po' di bene può diventare un'ancora di salvezza, no? Può diventare, però appunto dipende da noi, molto dipende da noi, da quello che decidiamo, vogliamo, facciamo, pensiamo, eccetera. No? E quindi ci giochiamo un po' la libertà su queste cose, al di là dei nostri limiti, delle nostre incapacità personali. Bene, ci troviamo mercoledì prossimo, l'ultimo incontro prima della settimana delle palme, per vedere appunto queste forme di salmi imprecatori.
Fra 8 giorni, sì. Poi c'è ancora 2 settimane.
Prima di Pasqua, sì.
Bene, ringraziamo Don Giovanni, che è pendolare in questi giorni, Pierre.
Viu, non so se sapete dove è Viu. Valle di Lanzo.
Qui rientra la sera, riparte il mattino, tutta la settimana. Ringraziamo. Se qualcuno volesse prendere questo libro, i Salmi d'oggi, qui abbiamo fatto qualche assaggio, di Sergio Casarini, la casa editrice è Marziana, da Roding è facile farli arrivare, è un prezioso strumento di preghiera. Diciamo la preghiera tradizionale del cristiano, quella della sera, che è ricca di contenuto e di fede, di fiducia nel Signore, di richiesta anche di perdono, di offerta delle nostre azioni, di richiesta di riposare anche, no? Noi diciamo sonni tranquilli, no? Ma conservaci, preservaci. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, per salvarmi questo giorno. Perdona il male che oggi ti ho commesso. Se qualche bene ho compiuto, accetta, custodiscimi nel riposo, liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me, con tutti i miei cari. Amo. Che ci benedica Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. Muori in tua casa, buonanotte a tutti.
Grazie.